Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Immaginate di essere in battaglia combattendo contro un gigante. Ma non un gigante normale, un gigante immenso. Un gigante così alto che le spalle arrivano a soffitto e la testa è ancora più grande. Se focalizziamo sulla grandezza del gigante, saremo scoraggiati, saremo pieni di paura e saremo abbattuti. Finché guardiamo al gigante, sarà impossibile vincere, perché entreremo già nel campo di battaglia convinti di perdere. Cercheremo di combattere tremando, cercheremo di sparare tremando, e ogni tentativo andrà a terra. Se invece di guardare al gigante, guardiamo a Dio, possiamo trovare in Dio la forza, non solo per combattere, ma per avere la vittoria. Oggi abbiamo ognuno un gigante che sta combattendo. Un gigante terribile. Quindi ci serve capire come possiamo avere la vittoria sul nostro gigante in Cristo. Quindi vogliamo guardare una storia vera di un uomo giovane che doveva combattere un gigante. Per capire come noi possiamo combattere i giganti della nostra vita, conosciamo la storia, è la storia di Davide e Golia, che troviamo in 1 Samuele 17. Quindi trovate 1 Samuele 17. E vogliamo considerare Davide e Golia per capire come possiamo noi combattere i nostri giganti. Allora ricordate che Saul era re di Israele e avevano tanti nemici, ma i loro nemici numero uno. Chi era i loro nemici in questo periodo numero uno? Per secoli erano i loro nemici. Erano i Filistei. Allora leggiamo 1 Samuele 17. Da 1 a 7. Ora, i Filistei radunarono le loro truppe per combattere. Si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono fra Soco e Azca, ad Esfes-Dammin. Anche Saul e gli uomini di Israele si radunarono e si accamparono nella valle di Terabinto e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra parte, e fra loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Golia di Gat, alto 6 cubiti ed 1 palmo, e vi spiegherò cos'è quello. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era vestito di una corazza a maglia, il cui peso era 5.000 sicli di bronzo. Vedremo quanto è quello. Alle gambe portava gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo sospeso alle spalle. L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore e la punta della lancia pesava 600 sicli di ferro. Davanti a lui camminava il suo scudiero. Mi fermo lì. Questo è un gigante. Un vero gigante. Non esistono uomini così. Quanto alto era lui? Quanto alto sono questi 6 cubiti ed 1 palmo? 3,50 metri. Per darvi un'indicazione, in questa stanza le spalle andrebbero oltre il soffitto, le spalle. Quindi e la testa sarebbe già nell'altro piano. Ma immenso, un uomo che noi diremo grande arriverebbe circa qua. E sarebbe un stecchino davanti a lui. Lui portava una corazza a maglia e quanto pesava questo? Pesava 5.000 sicli, ma quanto è quello? Quello è più di 80 chili. Questa maglia che portava, un uomo normale non potevi andare in battaglia con una cosa così. Pesava quanto un uomo, ma era solo la maglia. Quindi se uno dovesse lanciare qualcosa contro di lui con una maglia così fitta, nessuna cosa avrebbe fatto male. Una spada non penetra, la freccia non penetra. Aveva un gigantesco elmo, poi la sua lancia aveva il bastone della lancia, era così. Cioè questo bastone e la punta quanto pesava? Di solito magari un chilo e mezzo sarebbe una punta molto pesante che uno lanciava. Quanto pesava la punta della sua lancia? 10 chili. 10 chili. Tu immagina la forza di 10 chili che lui poteva gettare. E poi aveva il suo scudiero, che questo uomo portava uno scudo grandissimo, e questo uomo camminava davanti lui con uno scudo grande quanto lui. E magari probabilmente aveva dei buchi, così questo scudiero poteva vedere dove camminava per difendere se stesso e Golia. Allora questo uomo immenso, fortissimo, armato, difeso con tutta questa armatura, e lui usciva dal campo di battaglia. E cosa diceva? Versetto 8 al 11. Lui davanti all'esercito di Israele, e ricordate, non avevano fucili. Avevano archi e spade, lance, ma contro uno con una maglia così protetto. Egli dunque si fermò e gridò alle schiere di Israele dicendo: perché siete usciti per schierarvi in ordine di battaglia? Non sono io un filisteo e voi servi Saul? Sceglietevi un uomo che scenda contro di me. Se sarà in grado di combattere con me e di uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io lo vinco e lo uccido, voi sarete i nostri servi e ci servirete. Il filisteo poi aggiunse: io lancio oggi una sfida alle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Quando Saul, il re, e tutto Israele udirono queste parole del filisteo, rimasero costernati ed ebbero grande paura. Oh, erano paralizzati di terrore. Nessuno voleva stare lì, che l'altro diceva: vai tu, vai tu. Tutti avevano terrore, ma andare lì vuol dire andare alla morte. Non c'era speranza, nessuno poteva. Chi era il più grande in tutto l'esercito? Chi era il più grande in tutto l'esercito? Saul. E Saul si metteva dietro gli altri. Terrorizzato, era terrorizzato. Loro non avevano nessuna speranza. Non vedevano alcuna via di uscita. Nessuno osava tentare quello che sarebbe una sconfitta sicura. Erano senza speranza, erano disperati, erano abbattuti, erano scoraggiati, perché era una battaglia impossibile. E umanamente era impossibile. E anche noi ci troviamo in situazioni umanamente impossibili. Basta un po' di ragionamento e si capisce, le cose non cambieranno. Loro dicevano: le cose non cambieranno, non possiamo vincere. E noi possiamo dire: io non sono stupido, ho una certa età, ho capito già, le cose non possono cambiare. Sono così da anni, non c'è voglia, non c'è impegno, le cose non cambieranno. 1000 volte ho sentito bene le parole, ma nulla cambia. Ho provato io, non cambia. Questo gigante è troppo grande. E questa era la situazione di Israele. Allora, 12 a 19, la provvidenza di Dio fa arrivare Davide al campo di battaglia. Davide non stavo per andare, il papà di Davide non pensava di mandarlo a combattere, non era il piano, ma la provvidenza di Dio stava gestendo tutto. Leggo. Ora Davide era figlio di quel Efrato di Betlemme di Giuda, di nome Isai, che aveva 8 figli. Al tempo di Saul, quest'uomo era vecchio e avanzato negli anni. I 3 figli maggiori di Isai erano andati in guerra al seguito di Saul. I nomi dei 3 figli che erano andati in guerra erano Eliab, il primogenito, Abinadab, il secondo, e Shammah, il terzo. Davide era il più giovane e i 3 maggiori erano andati al seguito di Saul. Davide invece andava veniva da Saul per pascolare il gregge di suo padre a Betlemme. Il Filisteo si faceva avanti mattina e sera e continuò a presentarsi per 40 giorni. 40 giorni l'esercito è accampato su questa collina, l'altro su questa collina, l'uno verso l'altro, e ogni mattina e ogni sera il gigante usciva davanti a loro per gridare questa sfida, sfidando loro di mandare un uomo a combattere. E stava lì e nessuno veniva. 40 giorni erano paralizzati, non potevano fare nulla. Ora Isai disse a Davide, suo figlio: prendi per i tuoi fratelli un efa di questo grano arrostito e questi 10 pani e portali in fretta ai tuoi fratelli nell'accampamento, perché le famiglie mandavano viveri ai loro figli che erano lì in battaglia. Porta anche questi 10 formi di formaggio al capitano del loro migliaio. Vedi come stanno i tuoi fratelli e riportami un pegno da parte loro. Saulo e i tuoi fratelli e tutti gli uomini di Israele sono nella valle di Terabinto a combattere contro i Filistei. Così Davide riceve dal papà questo ordine: senti, vai a portare del cibo ai tuoi fratelli, porti un regalo al loro capitano, chiedi come stanno e portami qualche parola da loro, così posso sapere come stanno in questa battaglia, perché essendo lontano non sapevano del gigante. Allora, ma tenete conto che è Dio che aveva gestito tutto. Il papà aveva 8 figli, 3 in battaglia, 5 a casa, avrebbe potuto mandare uno degli altri, ma ha mandato Davide, perché Dio è in controllo dei dettagli della vita. Dio è in controllo di tutto. Allora Davide ubbidisce al padre e così Davide arriva al campo di battaglia. E arriva, guarda come succede, arriva proprio quando Saul esce. Probabilmente arriva la mattina, perché poi le cose succedono quel giorno. Quindi magari si alza all'alba, o quando ancora il sole non è su, ancora c'è un po' di luce, si alza, il papà il giorno prima diceva: Davide, vai, e Davide si mette insieme tutto, si carica con questo cibo. E comincia a camminare, arriva lì. Leggiamo quello che succede da 20 a 30. Così Davide si alzò al mattino presto. Ubbidienza. Lasciò le pecore ad un guardiano, prese il suo carico a parte, come Isai gli aveva ordinato. Giunse al campo dei carri, quando l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e lanciava il grido di guerra. Quindi, probabilmente era mattina. Israeliti e Filistei si erano schierati in ordini di battaglia, esercito contro esercito. Davide, lasciato il suo carico nelle mani del guardiano dei bagagli, corse verso la linea di battaglia. Giunto lì, chiese ai suoi fratelli come stavano. Lui sta proprio sulla fronte, davanti a tutti, con i Filistei di fronte a lui. E lui chiede: come state? Come state? Mentre parlava con loro, ecco uscire dalle schiere dei Filistei quel campione, il Filisteo di Gat, di nome Golia, e ripetere le solite parole. E Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono da lui ed ebbero grande paura. Gli uomini di Israele dicevano: avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per sfidare Israele. Oh, ora chiunque lo ucciderà, il re lo ricomerà di grandi ricchezze, gli darà sua figlia e estenterà da ogni tributo la casa di suo padre in Israele. Allora Davide, rivolgendosi agli uomini che stavano vicino a lui, disse: che si farà all'uomo che ucciderà questo Filisteo e allontanerà la vergogna di Israele? Ma chi è mai questo filisteo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? La gente gli rispose con le stesse parole, dicendo: così sarà fatto a colui che lo ucciderà. Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese di ira contro Davide e disse: perché sei sceso qui? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Sei sceso qui per vedere la battaglia? Davide rispose: che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda. Allontanandosi da lui, si rivolse ad un altro e fece la stessa domanda, e la gente gli diede la stessa risposta di prima. Allora, Davide, vedendo questo gigante sfidare il popolo di Dio, era turbato. Ma come mai questo uomo malvagio dice queste cose contro il nome di Dio, contro il popolo di Dio? Ma non è giusto lasciare uno in vita così. Lui sta disprezzando Dio. Allora, a cosa pensavano tutti gli uomini? Tutti i soldati, tutti questi soldati da parte di Israele, a cosa pensavano? Io non voglio andare lì perché sarò ucciso. Io non posso, io ho timore. E Davide a cosa pensava? No, sta disprezzando il popolo di Dio, che è un disprezzo a Dio. No, non posso accettare questo. Davide non sopportava che il nome di Dio fosse disprezzato. Non stava pensando a se stesso e il suo cuore era turbato e agitato per quel motivo lì. Voleva la gloria di Dio. Allora Davide si mette ad agire. Allora, umanamente, Davide, un giovane, non era mica capace di combattere un gigante così. Eppure, nonostante quanto questo gigante era immenso, Davide non guardava alla difficoltà, al pericolo, al problema. Guardava alla necessità di cambiare le cose. Davide dice: non si può lasciare le cose così. Non si può permettere questo. Le cose devono cambiare. E Davide si fidava di Dio. Davide non aveva pace finché la situazione rimaneva così. No, le cose devono cambiare. Così decise di andare a combatterlo. Nessun altro andava. Allora mi metto da fare io. Non era una decisione basata su quello che sembrava possibile. Non era basata sulle sue capacità. Era una decisione basata su quello che era necessario. Se noi decidiamo in base a quello che è possibile, spesso diremo: ah no, non riesco. Ma tu hai tempo di fare quello? Tu riesci a fare quello? Non sto valutando quello. Ma come? Devi dire: no, io serve fare. È una questione. Come decidiamo cosa fare? In base alle nostre capacità o in base al bisogno? Se valutiamo in base alla capacità, spesso diciamo: ma io non posso. Io non posso. Se basiamo in base al bisogno, non so se io forse non posso, ma io cerco perché serve fare. E Davide guardava alla necessità di far tacere questo uomo malvagio di quello che diceva contro l'esercito di Dio. Quindi il suo cuore era spinto da un desiderio per la gloria di Dio. Leggiamo 31 a 39. Come udirono le parole che Davide aveva detto, le riportarono a Saul. Ah, qui c'è uno che è tutto turbato, che il gigante dice questo, dice che non si può permettere il gigante di fare questo. E Saul lo mandò a chiamare: portalo qua subito. Davide disse a Saul: nessuno si perde di animo a motivi di costui. Io, il tuo servo, andrà a combattere con questo filisteo. Saul disse a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerrigliero fin dalla sua giovinezza. Ma Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora dal gregge. Io lo inseguivo, lo colpivo e lo strappavo dalle sue fauci. Se poi quello si rivoltava contro di me, lo afferravo per la criniera, lo colpivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro. Perché? Perché? Perché ha insultato le schiere del Dio vivente. Davide soggiunse: L'Eterno mi ha liberato dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso. Perché quando lui prendeva leone, la zampa lo prendeva. Signore mi ha protetto. L'Eterno che mi libera dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Allora Saul disse a Davide: Va, e l'Eterno sia con te. Poi Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza. Davide quindi cinse la spada di Saul sopra l'armatura e cercò di camminare, perché non vi era abituato. Ma Davide disse a Saul: Io non posso camminare con questa armatura, perché non ci sono abituato. Così Davide se la tolse di dosso. Allora Saul: C'è qualcuno disposto a provare? Non è possibile, ma non c'è nessun altro. Hai detto che hai ucciso un leone e un orso? Da solo? Che Dio sia con te. Vai. Ma almeno metti la mia armatura. E Dio prova e dice: No, io non posso mettere la tua armatura. Io mi fido di Dio. Ma perché vai, Davide? Perché sei disposto ad andare? Perché vuoi gloria? Perché vuoi farti vedere i grandi? No. Perché lui ha insultato le schiere del mio Dio. E mi fiderò di Dio. Non posso vivere con questo. Davide non stava cercando gloria. Davide non credeva di essere forte. Davide voleva la gloria di Dio e si fidava di Dio. Allora, è arrivato il momento in cui Davide si mette a combattere il gigante. Conosciamo la storia, voglio leggerla. Notate il cuore di Davide. Davide desiderava la gloria di Dio e si confidava nella potenza di Dio. Davide non andava. Chi è l'eroe di questa storia? Non è Davide. L'eroe non è Davide, l'eroe è Dio. Quindi leggiamo quello che succede. Davide ha appena tolto l'armatura e la spada di Saul. Quindi si trova con la sua leggera tunica e leggo da 40. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente, perché c'era un torrente in fondo valle fra lui e Golia. C'era un torrente proprio in mezzo alla valle e Davide, andando verso il gigante, si ferma e cosa prende? Scelse nel torrente 5 pietre lisce, le pose nel sacco da pastore, in un sacchetto che aveva, poi con la sua fionda in mano, mosse contro il filisteo. Non era una fionda a gomma, era quel tipo di fionda che tu giravi e lanciavi così. Mosse contro il filisteo, comincia a correre, perché era lontano, vari centinaia di metri probabilmente, correre verso il filisteo. Anche il filisteo avanzò avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Il filisteo guardava attentamente e scorto Davide, che prima era solo di lontano, non si capiva, ma quando arriva più vicino, lo disprezzò, perché era soltanto un giovane, rossiccio e di bel aspetto. Non era un soldato grande con armatura, era un ragazzo, senza armatura, senza spada. Il filisteo disse a Davide: Sono io forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni? E il filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il filisteo disse a Davide: Vieni qui ed io darò la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al filisteo: Tu vieni a me con la spada, con la lancia, con il giavolotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti. il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Non dice io vengo che sono bravo. No, 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 no. Io vengo a te, non con armi umane. Io vengo a te nel nome del Dio degli eserciti che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani ed io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele. Cosa voleva Davide? La gloria di Dio. Cosa vuoi tu nella tua vita? Tranquillità? O vuoi la gloria di Dio? Allora tutta questa moltitudine saprà che l'Eterno non salva per mezzo di spada, né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno, ed Egli vi darà nelle nostre mani. Chi è l'errore qui? Chi è il grande guerrigliero qui? Non è Davide, è l'Eterno. Ora, quando il Filisteo si mosse e si fece avanti per andare contro Davide, anche Davide corse prontamente verso la linea di battaglia incontro al Filisteo, mise la mano nel sacco, ne trasse fuori una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte, perché l'elmo copriva la testa, questo grande elmo di bronzo, ma c'era un piccolo buco, finiva qua, c'era un buco qua. E Davide ha lanciato, probabilmente almeno da 20-30 metri, prima che lui poteva lanciare il giavolotto, e Davide ha lanciato, e dice, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra si compiaccò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide con una fionda e con una pietra vinse il Filisteo e lo colpì e lo uccise, benché Davide non avesse alcuna spada in mano. Poi Davide corse, si fermò sopra il Filisteo, prese la sua spada, lo squainò e lo uccise, troncandogli con essa la testa. Quando i Filistei videro che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. Allora gli uomini di Israele e di Giuda si levarono, alzando gridi di guerra, e inseguirono i Filistei fino all'ingresso della valle alle porte di Ekron. I Filistei feriti a morte caddero sulle vie di Sharaim fino a Gat era Ekron. Allora, era impossibile per Davide di vincere su Golia. Umanamente non era possibile. Ho detto prima, ricordate, era 3,5 metri. Cioè, 3,5 metri. È tanto, eh? 3,5 metri. Dopo, magari questo pomeriggio, Davide potrebbe andare con papà e misurare sul muro 3,5 metri. E poi cercare di disegnare lì un uomo. E vedere quanto è grande. Oppure sul computer fai un disegno di un uomo di 2 metri, che sarebbe grande, e poi ingrandirlo finché diventa 3,5 metri, e fatelo insieme e vedete la differenza. Immenso. Non è possibile per un ragazzo di uccidere un gigante armato con tutta l'armatura. Ma Dio non bada a quello che è possibile. Dio non tiene conto minimamente. Ricordate quello che Davide aveva detto in 45. Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavolotto. Ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Davide sapeva benissimo, io non posso vincere contro uno così, ma io vado nel nome dell'Eterno. L'Eterno è la mia forza. E grazie alla forza di Dio e all'intervento di Dio, Davide uccise questo gigante con una singola pietra lanciata dalla sua fionda. La vittoria di Davide non era dovuta alla sua forza, alla sua bravura, era dovuta alla potenza di Dio che operava in lui. Solo così Davide poteva vincere questo gigante. E questa storia quindi non mostra la potenza di Davide, mostra la potenza di Dio. chi si fidi di Dio e desidera la gloria di Dio può avere vittoria sopra i giganti più grandi della vita. Allora, certamente questa è una bella storia con dei buoni principi, però è più che una storia. È una lezione che ci serve tanto, perché anche noi siamo in combattimenti contro dei giganti. Giganti più terribili di quanto era Golia. Qual è il gigante terribile che ognuno di noi deve combattere? Questo gigante è il nostro proprio peccato. Il nostro peccato è il nostro nemico peggiore ed è quello che ci fa più male di qualsiasi altro nemico. Egli, questo nemico, è forte e disprezza Dio. Proprio come Golia era forte e disprezzava Dio. A volte non riconosciamo quanto il nostro peccato è un nemico terribile. Lo vediamo, sì, è un problema, sì, dovrei migliorare, ma non stiamo capendo quanto è grave, quanto disprezza Dio e quanto male ci fa. Il nostro peccato può essere ira, c'è chi scatta di ira, può essere frustrazione, può essere orgoglio e superbia che ci portano più lontani da Dio, può essere la pigrizia che ci ostacola da crescere, da vivere per la gloria di Dio, può essere l'impurezza, può essere la mancanza di autocontrollo, può essere la mancanza di amore. Il nostro nemico può essere uno di tanti peccati. Siamo abituati da una vita ad agire così. Sono così, non riesco a cambiare perché è troppo forte il mio peccato. Non riesco. Dove stiamo guardando? Cosa dicevano i soldati di Israele davanti a un gigante così? Tocca a te, Eliab. Io non riesco. Cosa diciamo noi davanti ai nostri peccati? Non riesco a cambiare. Ho già provato. Gli ho dato dei pugni, non gli ha fatto niente. È tornato più forte che mai. Siamo scoraggiati e crediamo che non sia possibile. Siamo così. Oh, ma forse Dio mi aiuterà, ma... No. Ma è un modo di dire che non è fondato in fede. Forse Dio, solo Dio può cambiare, ma no. Ma non cambierà nulla. Allora, cosa facciamo? Mettiamo la spada via e torniamo. E smettiamo a combattere. È così. Ogni tanto tiriamo fuori un po' così, vedi, non succede niente, è inutile. E non combattiamo, perché non siamo aggravati dal fatto che la gloria di Dio viene disprezzata dalla nostra vita. Non ci aggrava che il nostro peccato sta disprezzando il nome di Dio e portando obbrobrio sul nostro Dio. Non ci aggrava. E così lasciamo stare. A volte non riconosciamo quanto il gigante è forte e cerchiamo di combattere nella nostra forza perché vogliamo lasciare spazio per un po' di orgoglio che abbiamo fatto noi. Allora cerchiamo con altra disciplina di superare il peccato e cerchiamo e ci autoflagelliamo, ma non funziona perché la motivazione non è la gloria di Dio. Vogliamo solo migliorare le cose. Quindi, prima di tutto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riconoscere che siamo in una battaglia contro un nemico terribile e dobbiamo combattere duramente. Quanto duro è il combattimento contro il nostro peccato? La vittoria è nel Signore, ma quanto duro è il combattimento? Tanti brani ne parlano, vi leggo 2 o 3. Ebrei 12, 4 a 6. Qual è il contesto? Vi leggo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Quando è che Dio ci disciplina? Questo parla della disciplina. Parla del combattimento contro il peccato fino a sangue e parla della disciplina. Quando è che Dio disciplina? Quando? quando sto peccando. E perché disciplina? Per farmi avere vittoria sul peccato. Cioè, quando io mi arrendo al peccato e continuo a camminare nel peccato, il Signore mi chiama perché è amorevole, ma quando io con testa dura non giro, né a destra né a sinistra, continuo nel peccato, manda la sua disciplina per togliermi fuori dalla via, per darmi vittoria. Quindi questo brano, non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato, e subito parla della disciplina che fa parte del combattimento. Allora, è una battaglia dura e non c'è vittoria se uno non combatte. Dobbiamo capire che possiamo avere vittoria, ma sarà una vera battaglia. Sarà una battaglia. Sì, ho peccato, sì, ma comunque dai, non lo faccio spesso. E sto crescendo. E non è quello combattere il peccato. Perché quello non guarda minimamente a quanto è terribile. Sì, non dovremmo poter parlare con leggerezza del nostro peccato. Come va? Va qualche lotta contro l'orgoglio. È un po' di pigrizia. Sì, qualche volta scatto di ira. Ma parlare così? Davide non parlava di così. Sì, quello lì è grande. Ma come osa parlare contro il nostro Dio? E se ho orgoglio, o impurezza, o pigrizia, o ira, Signore, cambia il mio cuore. Deve essere una vera battaglia, riconoscendo che il nemico è un nemico. Caro fratello, cara sorella, può essere che in questo momento ti trovi davanti a una situazione in cui devi combattere contro un tuo peccato. Immagino proprio di sì. Però ti sembra un gigante impossibile a sconfiggere. Forse hai seminato male da anni. Hai creato brutti rapporti in casa o con qualcun altro. E i rapporti ormai hanno un andazzo. E tu dici, non si può cambiare. È così, non cambierà mai. Lo dici tu. Ma se è un rapporto dovuto ad anni di seminare con tuo peccato, non devi solo dire, va bene, non possiamo combattere quel gigante, lo lasciamo vincere. Tu devi, no Signore, questo è un disprezzo sul tuo nome, non posso accettare questo. Le cose devono cambiare, mi rivolgo a te. Non arrenderti al fatto che hai seminato da anni e ormai i risultati è, no Signore, sì ho peccato, ma io voglio che tu dimostri grazia e misericordia che le cose possono cambiare nella mia vita. Forse hai rovinato un rapporto con qualcuno e secondo te è impossibile che mai possa migliorare. Ci sono tanti giganti che sembrano impossibili a sconfiggere. Quello che vogliamo capire dalla parola di Dio è che nella potenza di Dio non vengo a te con spada o giavolotto, vengo a te nel nome dell'Eterno. Nel nome di Dio. Nella potenza di Dio si può avere vittoria su qualunque gigante. Per quanto sembra grande, per quanto la battaglia sembra duro, nel Signore Gesù tu puoi trovare la forza per avere la vittoria su qualsiasi gigante, ovvero su qualsiasi tuo peccato. Certamente sarà una battaglia dura, abbiamo letto in Ebrei 12:4, non avete ancora resistito fino a sangue. Chiaramente non parlo di sangue fisico, ma è un senso della durezza della battaglia nel combattimento contro il peccato. La vittoria appartiene al Signore. È fondamentale che, come Davide, la tua motivazione deve essere perché vuoi vedere Dio glorificato. Questo è l'unico modo di sconfiggere. Non è dovrei cambiare. Sto provando, e dove c'entra Dio? Non c'è vittoria su quella via. Il gigante non è che si arrende, non è che una piccola ferita corre a casa, si infiorisce di più e comincia a combattere di più contro di te. perché tu stai cercando di fare perché vuoi vivere meglio tu. Deve essere un desiderio, devi capire che stai disprezzando il nome di Dio e devi desiderare che Dio sia glorificato in te. C'è un altro brano, se volete trovare, 1 Corinzi 9, che parla di quanto è una battaglia dura. Allora, in questo brano, Paolo descrive il suo peccato con la parola il mio corpo. Quando dice mio corpo, non sto parlando del corpo fisico, sta parlando del suo peccato. Quindi, notate quello che dice Paolo, 1 Corinzi 9, da 24, del suo peccato, cosa ne fa? Il suo corpo sarebbe il peccato. Lui dice, 24, non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria, anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Allora, quando uso la parola disciplino il mio corpo, la parola non è la disciplina normale, è una parola diversa che vuol dire do tanti pugni finché non è pieno di lividi. Sta parlando di un combattimento duro, usando l'idea della lotta libera dei greci, dove proprio era mano a mano, non c'erano armi, e lui parla di combattere, cosa? Il suo peccato, e di ridurlo in schiavitù, qui è scritto servitù, proprio di stare lì soffocandolo, di farlo essere sottomesso. Sta parlando di un combattimento duro contro il proprio peccato. Anche noi dobbiamo capire che per avere vittoria sul nostro peccato, il nostro combattimento deve essere duro, e non dobbiamo mai dare tregua al nostro peccato. Sapete perché? Perché non bisogna mai dare tregua, mai dare spazio? Perché il nostro peccato non dà mai tregua a noi. Il nostro peccato vuole ostacolarci dalle benedizioni di Dio. Vuole far sì che la nostra vita non porti buon frutto. Vuole far sì che la nostra vita porti male nelle persone della nostra vita, che seminiamo semi di malignità dentro di loro. Questo è un brutto nemico. E dobbiamo capirlo come nemico. E dobbiamo odiarlo desiderando la gloria di Dio. Stiamo combattendo un gigante. Un gigante che non ci lascia mai in pace finché lo lasciamo in vita. Ed è per questo che dobbiamo combattere con la forza che il Signore ci dà quando desideriamo la sua gloria nella nostra vita. L'ultimo brano, Colossesi 3, da 1 a 5, che ci ricorda ancora di questo combattimento. La Bibbia è piena di discorsi su questo combattimento. Inizia con una verità meravigliosa, che se ricordate questo se è quella formula grammaticale greco che vuol dire visto che. Allora, se dunque, visto che, grazie a Dio, per chi è credente, se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Fate dunque morire cosa? Il peccato in voi, elenca i peccati, esempi dei peccati, e fatti morire vuol dire mettere alla morte, un combattimento dove state uccidendo questo peccato. Peccato gigantesco che ci allontana da Dio. Non è un piccolo problema che dovremmo migliorare. Non è così, dobbiamo vedere il peccato. Sì, Sì, ho la superbia, sì, manco pazienza, sì, a volte scatto, sì, a volte ho pensieri brutti, sì, scatto di ira, sì, sono pigro, sì. No, 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 il peccato è un gigante che ci fa male, molto male, e fa seminare male. Quindi è importante che comprendiamo che il nostro peccato è un nemico. È un nemico gigante. Ma possiamo essere incoraggiati. Perché certamente dobbiamo riconoscere la grandezza del nemico. Nessuno combatte se non riconosce che c'è un vero nemico. Dobbiamo riconoscere che il nemico è grande ed è pericoloso e fa del male. Oh, fa del male. Si fa tanto male in noi e in quelli che amiamo. Dobbiamo anche capire che il nostro nemico è un disprezzo contro Dio. Il peccato è sempre un disprezzo contro Dio. Non c'è peccato che è solo mio personale, ma non fa male a nessuno. No, il nostro peccato è un peccato. Un esempio solo che abbiamo detto a pranzo l'altro giorno. Se io non combatto la mia tendenza di pigrizia, ed io mi lascio sprecare tempo in una cosa innocua, una cosina che non è peccato, non fa male a nessuno. Qual è il peccato? Qual è il danno? Allora, in Efesini 4 dice che il corpo cresce quando tutte le membra, ben legate insieme, dal vigore di ogni singola parte, cresce. Allora, la mia pigrizia, sprecando tempo qui, era un combattimento, vuol dire che quel tempo avrei potuto dedicare in qualche modo al bene di altri. Avrei potuto pregare, che vale tanto, avrei potuto rinforzarmi nella parola, in modo che avrei avuto una parola più adatta la prossima volta, avrei potuto fare una chiamata, una visita, scrivere una lettera, avrei potuto in qualche modo operare per la crescita della Chiesa. Quindi, e Dio ha provveduto per la crescita di quella persona tramite me, solo che io ho quel tempo ho sprecato. E devo capire, quella persona soffrirà per la mia mancanza, per il mio peccato, e questo lo farà, sarà un grande danno. Dobbiamo capire la gravità della battaglia e dobbiamo capire quanto abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Però ricordate, per quanto è una battaglia difficile, è una battaglia che possiamo vincere. Davide, andando nel nome dell'Eterno, quanta difficoltà aveva uccidere Golia. Quanto era difficile per lui, visto che la motivazione era pura e guardava il Signore per la forza, con una pietra sola, ha vinto. Quindi l'esempio di Davide è molto incoraggiante, perché umanamente era impossibile e umanamente è impossibile per te di cambiare le situazioni che tu hai combinato negli anni. Ma anziché rendersi e dire di Signore, è da 40 giorni che quell'uomo esce per sfidare l'esercito. Ma io mi fido di te oggi e vado contro di lui. E non mi importa quanto è grande, vado nel tuo nome e vado per la tua gloria. E Signore, tu puoi cambiare le cose. Grazie a Dio, è vero. Dobbiamo riconoscere quanto è grande il peccato, dobbiamo riconoscere quanto male ci fa e fa anche ad altri, ma dobbiamo anche riconoscere che Dio è più grande. Dobbiamo pregare di vedere il peccato come nemico. Dobbiamo pregare di vedere quanto porta obbrobio sul nome di Dio. E dobbiamo pregare di vedere che in Cristo possiamo fare battaglia. Sarà una battaglia dura. Dobbiamo resistere fino al sangue. E a volte il nostro buon padre, quando vede che non stiamo combattendo, userà la disciplina per rimetterci nel campo di battaglia, perché lui vuole che abbiamo la vittoria. Lui vuole che abbiamo la vittoria. Non devi mai pensare, ma è troppo anni che è così. Troppo anni, tu non capisci. Ormai le cose non possono cambiare. No, tu non capisci la potenza di Dio. Certo, tu non potresti cambiare la situazione, ma Dio sì. Ricordate che Davide aveva capito che l'armatura di Saul non era un aiuto. Non vinceremo i nostri peccati con mezzi umani. Non vincerai un peccato perché tu hai tanta forza di carattere. Non vincerai il peccato perché tu hai autodisciplina. Perché quello vuol dire che vincerai con tuo orgoglio e Dio non permette quello. Vincerai il tuo peccato quando ti umili davanti a Dio, confessare senza mezzi termini i tuoi peccati. Per favore, Signore, perdonami, Signore. Avrei dovuto avere peccato, Signore. Non è così che si chiede perdono al peccato. Si nomina il peccato. Si odia il peccato. E si nomina il peccato a tutti quelli che sono coinvolti. Non lasciando spazio per l'orgoglio di nascondersi dietro una maschera. Perché vuoi essere liberato, vuoi vittoria su questo peccato, lo vedi come tuo nemico, lo confessi palesemente e poi ti aggrappi a Dio desiderando la sua gloria. Voglio menzionare, prima di chiudere, un'altra verità importante nella battaglia contro il peccato. C'è un ostacolo che ci farà cadere ogni volta. E qual è? Se io sto capendo che questo è un peccato, ed io voglio combattere nel nome di Dio contro quel peccato, voglio essere liberato da quel peccato, ma se io ho un altro peccato da cui non voglio essere liberato, lo ignoro, mi fa piacere, lo tengo nella vita, non avrò mai vittoria là. Io posso combattere quanto voglio, ma se io ho un altro peccato che non voglio abbandonare, non avrò mai vera vittoria. Perché Dio è Dio, un Dio di santità. E lui non ci guarda come compartimenti della vita. Ah, ma va bene, lasciamo stare quello, almeno vuoi purificare quella parte lì. Dio ci guarda per quello che siamo. E se tu metti un inchiostro dentro un contenitore di acqua, non è che resta tutto insieme. Fra poco, mescolando l'acqua, si diffonde dappertutto. E il peccato ci contamina. Quindi, se non sono disposto ad abbandonare il mio peccato, non alcuni dei peccati, sto disprezzando la santità di Dio e non avrò l'aiuto di Dio finché non sono disposto a confessare e ad abbandonare anche quel peccato. Quindi, riconosciamo che combattere il peccato vuol dire il peccato. A volte Dio ci fa vedere un certo aspetto, benissimo, combattiamo quello. Ma quando ci fa vedere, non possiamo dire, ma no, dai, lasciamo stare quello. Dobbiamo combattere ogni peccato, se no il peccato sconfiggerà noi. Quindi, se tu sei credente, non scoraggiarti per il tuo peccato, esattamente quello che Satana vuole. Non credere che sarà impossibile mai cambiarlo o superarlo. Piuttosto, riconosci quanto è grave. Confessalo apertamente a Dio. E poi nella potenza di Dio, e con lo scopo di portare gloria a Dio, combatte fino a sangue il tuo peccato. Come Davide, la mano di Dio ti guiderà alla vittoria. In Cristo tu puoi avere vittoria contro i tuoi peccati giganti. Avere la gioia di vedere situazioni trasformate che tu credevi sarebbero sempre così. Grazie a Dio che non dobbiamo combattere da soli. Grazie a Dio che la vittoria è nostra in Gesù Cristo. Combattiamo e diamo tutta la gloria a Dio. Preghiamo. Padre, voglio lodarti. Tu che sei Dio, voglio lodarti e ringraziarti che sei Dio sovrano, onnipotente e non c'è situazione, non c'è battaglia che è difficile per te. Per quanto Golia era immenso, estremamente più grande di Davide, non era difficile per te ridare la vittoria a Davide. E Padre, per quanto i nostri peccati sono grandi, per quanto sono più forti di noi, non è difficile per te ridarci la vittoria. Dobbiamo semplicemente avere un cuore come quello di Davide, un cuore puro, un cuore che è pronto a confessare il peccato di cuore. Un cuore che desidera la tua gloria e guarda a te per la forza. Certamente tu permetti che la battaglia a volte sarà dura. Dobbiamo resistere fino a sangue. Paolo parlava di trattare duramente il suo corpo. In Colossesi parla di far morire il peccato in noi. Ma Padre, questo possiamo fare. Perché tu non ci lasci mai. non ci abbandoni, ci dai la tua forza per adempiere i tuoi comandamenti, solo che spesso non abbiamo cercato. Padre, mostraci la gravità del peccato e quanto porta obbrobio sul tuo nome, e mostraci la vittoria che possiamo avere in Gesù Cristo. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.